9.49, siete ancora in ascolto dei 105.25 delle libere frequenze di Radio Blackout. Come vi anticipavamo, andiamo a metterci in collegamento adesso con Chiara Cruciati, scrittrice del Manifesto, che andrà a raccontarci di questa di questo atto finale, come lo definisce la stampa mainstream, di questa invasione di Gaza City e delle ultime ore rispetto alla striscia di Gaza. Insomma, fonti militari israeliane riportano 70.000 riservisti sul terreno, con altri 60.000 già pronti. Tel Aviv sostiene di controllare circa il 40% di Gaza City. Abbiamo visto nelle ultime ore l'abbattimento sistematico di ogni edificio e l'evacuazione forzata delle persone con ingenti massacri. Guarda, Chiara, io ti lascio subito la parola per gli aggiornamenti di quanto sta succedendo nelle ultime ore intorno a Gaza City.
Ma buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito, ma cercherò di essere breve. Le notizie in realtà sono molte e sono tutte terribili. Come era stato annunciato nei mesi passati, l'operazione di terra di Gaza City, su Gaza City è iniziata e, come dicevi bene te, è stata anticipata da una ondata di bombardamenti senza precedenti. L'avevamo già visto, l'intensificarsi dei raid aerei in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, e c'è stata un'intensificazione enorme nelle ultime ore, soprattutto la scorsa notte e questa notte. E l'obiettivo, diciamo, militare è abbastanza palese: cercare di distruggere il più possibile per permettere poi l'avanzata dei carri armati. E per questo motivo vengono prese di mira, sono state prese di mira in questi ultimi giorni le torri più alte, quelle che ancora erano in piedi, torri residenziali ma anche commerciali che ospitano uffici, ONG, abitazioni private, che una a una sono state letteralmente sbriciolate perché serve spazio visivo all'esercito israeliano per poter avanzare da terra con i carri armati, anche per impedire ai combattenti palestinesi che sono ancora presenti, a quanto pare si parla di circa 3.000 combattenti delle varie fazioni a Gaza City, e che ovviamente in un territorio con più strutture hanno una maggiore capacità di portare avanti una guerriglia urbana. Le notizie delle ultimissime ore riguardano in realtà poi l'evacuazione, quella che Israele definisce l'evacuazione dei civili. Noi sappiamo che a Gaza City ci sono circa 1 milione di persone. Di queste, nelle ultime settimane 300.000 se ne sono andate, molte sono tornate in realtà perché vengono spinte a sud, ma a sud, nella zona di Al-Mawasi in particolare, la grandissima tendopoli che si è creata spontaneamente, non c'è più spazio letteralmente, quindi tanti tornano indietro perché non trovano spazio. E poche ore fa il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichai Adre, ha pubblicato una sorta di ultimatum per cui ha annunciato l'apertura di una sorta di corridoio per uscire dalla città su Saladin Street, dando ai palestinesi 48 ore di tempo, e poi questo corridoio verrà chiuso. Ora, al di là della capacità e della possibilità di fuggire, è chiaro che 700-800.000 persone che fuggono con i loro pochi averi da una città in 48 ore è impossibile, soprattutto perché nel frattempo si continua a bombardare, a colpire, a utilizzare robot esplosivi, e quindi si tratta semplicemente dell'ultima crudeltà, dell'ultima strategia di massacro dell'esercito israeliano, che la camuffa come operazione umanitaria, tra virgolette.
Ecco, tu già anticipavi il tema dello sfollamento di una quantità ingente di persone. È stato detto dal governo di Netanyahu che sono previsti 3 o 4 mesi per le operazioni di spopolamento della striscia e lo spostamento verso sud, ma non sono indicati minimamente dei posti in cui dovrebbero essere, usiamo questo termine per quanto suona male perché è orribile come cosa, ricollocati i palestinesi. Qual è il futuro probabile che tu possa dirci?
Ma quello che il governo israeliano dice non è vero, e lo hanno dimostrato i fatti nelle ultime settimane. Ormai sono, adesso non ricordo esattamente quando, ma sembra 2 settimane fa, era stata pubblicata una sorta di mappa in cui avrebbero dovuto essere ricollocati, sì, usiamo questa parola, i palestinesi cacciati da Gaza City, e si individuavano alcune zone in queste mappe che vengono poi distribuite o con i volantini dal cielo oppure su internet, come se fosse possibile in una situazione del genere capirci qualcosa. E però, insomma, osservando le mappe e attraverso le immagini satellitari, diverse agenzie stampa, anche israeliane, avevano dimostrato come quelle non erano affatto zone in cui si potessero creare delle tendopoli, perché erano o già all'interno di tendopoli esistenti e strapiene, o perché erano in zone che lo stesso esercito israeliano ha dichiarato combat zone, o perché semplicemente erano zone dove non si può piantare una tenda perché il terreno non lo permette. Quindi erano state date delle indicazioni che non erano assolutamente veritiere, poi ovviamente andrebbero spostati in luoghi dove non c'è niente. Questo chiaramente è l'altro elemento. Anche qui il governo israeliano più volte dice che offrirà tende, servizi e così via, ma sappiamo non essere vero. Quindi credo che alla fine quella che sarà la realtà dei fatti è probabilmente la stessa che abbiamo visto in questi due anni, cioè ammassare persone in condizioni di sopravvivenza impossibili e costringerle così fino a quando non saranno forse loro stesse a chiedere di andarsene.
Ecco, invece passiamo rispetto a quello che è ormai definito come un futuro assolutamente instabile degli accordi di Abramo, insomma il rapporto di Israele nella regione. Nella scorsa settimana abbiamo visto un Israele intento a bombardare l'intera regione, bombardamenti su Siria, Libano, Iraq, fino anche a Qatar, e quello che è stato definita l'agenda politica mafiosa da Alberto Negri, poi dalle pagine stesse del Manifesto, persino in capo a Washington. Questo arriva prima dell'invasione di Gaza City. C'è un modo in cui questa agenda si sta completando su due rami? Qual è il futuro della regione, soprattutto in un momento in cui l'alleato statunitense perde sempre di più il potere su quello israeliano?
Sì, si intrecciano in effetti tutti questi elementi, nel senso che è chiaro che Israele ormai lo sta facendo dal primo giorno dopo il 7 ottobre. Sta cercando, in qualche caso riuscendo, a imporre la propria volontà politica e militare sull'intera regione. È vero che ha avuto successo nel ridisegnare interi paesi, pensiamo alla Siria, al Libano, i colpi sferrati all'Iran, che però sono sempre stati considerati paesi nemici. L'attacco al Qatar è diverso, perché pur non essendo un paese non esattamente alleato, è un paese che è parte della galassia vicina agli Stati Uniti, e quindi sembrava assolutamente impossibile che si arrivasse a tanto. Eppure, insomma, questa nuova egemonia israeliana, questa che Netanyahu ha descritto la necessità di ridisegnare l'intero Medio Oriente, avanza con la forza militare e sì, in maniera, forse il termine è sbagliato perché è sminuente, ma quasi da bullo, nel senso che viene utilizzata la pura forza fisica per imporre la propria volontà su alleati e su rivali. L'altro elemento però che si intreccia a questo è che è vero che i paesi della regione, che tra l'altro molti di loro si sono visti in un consiglio, in un vertice questo lunedì, uscendo con un comunicato piuttosto blando in cui promettono delle misure soprattutto economiche che però ancora non sono state individuate, è vero anche però che sono paesi, molti di loro, che hanno dei legami molto stretti con gli Stati Uniti e che non vedono più negli Stati Uniti né un protettore né un alleato dal punto di vista economico ma anche militare. E quindi questo probabilmente avrà degli effetti sul breve periodo, perché questa capacità americana di tenere insieme tante realtà diverse, ma non soltanto in Medio Oriente, in giro per il mondo, si sta chiaramente sgretolando, non c'è più nessuno che si fidi. Io credo che da questo punto di vista gli accordi d'Abramo difficilmente potranno sopravvivere per come li conosciamo adesso, se prosegue questo tipo di strategia.
Ecco, ti ringrazio intanto. In conclusione ti andrei a fare un'ultima domanda. Tu oggi sul manifesto scrivevi delle Nazioni Unite che certificano che a Gaza è in corso un genocidio, insomma una dichiarazione che arriva molto tardi, però alla fine arriva, e un commento sempre dalle pagine del manifesto che titolava oggi: non si tratta solo di un simbolo. Cosa può rappresentare veramente questa definizione delle Nazioni Unite, le richieste che si accodano a questa, o è, perdona dirlo in questi termini, ma l'ennesima carta straccia di quello che è rimasto del diritto internazionale?
Sì, è arrivata questa certificazione. Io invito a leggere il rapporto perché è interessante, nel senso che ricostruisce questi due anni, e per chi segue la Palestina sembreranno assolutamente delle notizie che già conosciamo, dei numeri che già conosciamo, una realtà che già conosciamo. Credo che però questo rapporto sia importante perché inserisce, e non era scontato, il genocidio in corso, che viene appunto riconosciuto come tale, all'interno di un lungo processo di colonialismo che Israele ha imposto sulla Palestina. E questo elemento non era scontato, quindi il tentativo che oggi è palese lo scrive proprio la Commissione, di uccidere più palestinesi possibile, di rendere invivibile Gaza per i sopravvissuti, è un obiettivo di lungo periodo che rientra all'interno di un'ideologia, la definiscono così, di un'ideologia volta a liberarsi della popolazione palestinese per sostituirla con un'altra. Credo che questo elemento, che è molto politico in un certo senso, di ancora maggiore forza al rapporto, perché è qualcosa che noi raccontiamo da sempre, di quello che è l'obiettivo finale del progetto di colonialismo di insediamento israeliano. Vederlo inserito all'interno di un simile contesto non era, credo, scontatissimo. L'altra cosa che dico è che, rispetto a quello che tu chiedevi, se resta carta straccia oppure può avere degli effetti, come tutte le decisioni, tutti i rapporti prese dalle Nazioni Unite, poi spetta agli Stati renderli concreti, applicarli nella realtà, perché le Nazioni Unite non hanno degli strumenti per farlo. È vero però, e lo spiegano in questo commento che tu citavi, Cristina Mariniello e Micaela Frulli, i precedenti ci dicono che i rapporti delle commissioni d'inchiesta dell'ONU hanno avuto poi effettivamente delle conseguenze dal punto di vista soprattutto legale, hanno permesso l'apertura dei tribunali internazionali, di emissione di mandati d'arresto, sono stati utilizzati dalle corti dell'AIA per nei loro giudizi nei confronti di paesi o di individui accusati di crimini di guerra contro l'umanità. Quindi spero che non rimangano carta straccia, possono avere un effetto, però di nuovo spetta poi agli stati terzi renderli vivi, applicarli, sanzionare Israele, isolarlo, porre l'embargo e porre fine al genocidio.
Io ti ringrazio moltissimo del tuo prezioso contributo. In conclusione ti chiederei se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti auguro una buona mattinata.
No, direi solo, vabbè, lo stiamo facendo, state facendo voi, lo stiamo facendo tutti, di continuare a parlarne e di raccontare quello che sta avvenendo là. L'unica cosa che possiamo fare da qua, oltre a mobilitarci, a sostenere tutte le iniziative di mobilitazione che ci sono nelle loro svariate forme, dagli scioperi alla flottiglia, quindi insomma io credo che i movimenti internazionali, le società civili stiano dimostrando che esiste qualcos'altro, ecco.
Grazie mille ancora, Chiara Cruciati dal Manifesto, a risentirci.
Grazie a voi.